Ecco che di nuovo parliamo del Barbarossa. Sì, ma non del Barbarossa in sé, ma dei suoi discendenti a oggi. Ecco, chi sono i discendenti del Barbarossa? E l'aquila sveva scese sui monti della Tolfa. In un articolo di un giornale locale del Lazio è stato rievocato con dovizia di particolari e foto il 50° anniversario del viaggio in Italia di Hitler, durante il quale il Führer venne anche a Santa Marinella e Furbara, accolto dal re d'Italia e Mussolini, per assistere a una esercitazione aeronavale e terrestre e partecipare allo storico pranzo al Castello o del Caschi. Ci sono tuttavia altri episodi direttamente legati al Führer, avvenuti dalle nostre parti, anche se poco noti. Uno in particolare lo si venne a sapere da uno zio che abita a Tolfa, che ne parlò dopo aver letto una notizia su un noto quotidiano che gli aveva fatto ricordare di quando i carabinieri, prima della guerra, vennero a cercare sui monti della Tolfa i discendenti dell'imperatore Barbarossa, dei quali probabilmente Hitler era venuto a conoscenza durante questo viaggio. Il fatto incuriosì al punto da spingersi a incontrare le persone direttamente coinvolte in questa storia, che oggi sono residente a Ceri, e per conoscere questa vicenda anche nei particolari. Alcuni mesi dopo il viaggio in Italia, Adolf Hitler si era interstardito a voler rintracciare i discendenti del Barbarossa. Sapeva che c'erano, li mandò a cercare, li trovò, li gratificò con una ingente somma, ma non ebbe il tempo, o forse non ardì, di ricondurli con tutti gli onori nella Germania neoimperiale. L'aquila sveva nel suo superbo casato, si era nel frattempo troppo spelacchiata. Gli ultimissimi pronipoti facevano i carrettieri sui monti della Tolfa o Ceriti, parlavano burino, fuggivano all'arrivo dei carabinieri di scorta all'ambasciata del Führer, temendo di essere arrestati. Ma come erano finiti i discendenti del Barbarossa a fare i carrettieri sul monte della Tolfa? La nostra storia inizia in un paesino in collina a 60 km da Roma, nei pressi dell'autostrada per l'Aquila. Antico Licorrado, un bellissimo e altero vecchio spiantato che viveva nel mistero, sempre avvolto in un mantellone e delle leggende di antiche risse, aveva gli occhi azzurri, viso aguzzo, raramente un sorriso. Si chiamava Antonio Corrado. Lo chiamavano l'Impunito, uno di quei nomi di taverna che nei paesi si danno più per rispetto che per dispetto, per irriverenza della diversità ai personaggi che dalla fantasia popolare, quella che immagina, al di fuori di ogni bene e di ogni male, sono gente venute dalle ombre. La sua inavvicinabilità, dicencioso e discontroso, aveva un che di regale. Misteri ed inconscio della razza. In effetti, quel barbone, misantropo, viveva nel paese che portava il nome e il segno dei suoi lontanissimi antenati, Anticoli Corrado. Era nominata per le splendide pettorute popolane, modelle dei pittori famosi che, quando non riuscivano a farsele amanti, le sposavano. Corrado, come il cognome dell'impunito e come i nomi storici dei cugini imperiali, Corrado e Corradino di Svevia, e anche il paese dei discendenti degli Hohenstaufen, la famiglia dell'imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa, che aveva mischiato il loro medievale sangue tedesco e ghibellino con quello italiano. L'impunito era appunto un postero in linea diretta degli Hohenstaufen, poi ribattezzati Corrado o Corradi, non c'erano dubbi. L'avevano accertato certi studi compiacenti, ma esatti, che sul finire degli anni 30 gli storici ammanicati con Hitler e docili ai suoi sogni di restauratore di imperiale dell'ordine nuovo europeo, che fu del grande Federico, che si erano premurati di approfondire. Da Roma, un funzionario del Centro di Cultura Tedesco, il poeta Schulenberg, aveva inviato una segnalazione all'ufficio Ricerche Razza della Cancelleria del Reich. Quando i tedeschi andarono a cercare l'impunito ad Anticoli, per osannarlo, l'ultimo discendente di Barbarossa, questi era già morto. All'ambasceria, guidata da un distinto signore nero con una grossa borsa di cuoio, non restò altro che mettersi a caccia dei suoi figli, un maschio e due femmine, Domenico, Vittoria e Giovanna, che però non risiedevano ad Anticoli, Corrado. Erano fuggiti da quel padre impossibile, rifugiandosi a Ceri, dove facevano i carrettieri tra l'Aurelia e i Monti della Tolfa. L'episodio è pressoché sconosciuto. Ne accenna soltanto uno studioso locale, un sacerdote, padre Gabriele Carosi, che alla gloria araldica di Anticoli Corrado e del Corrado ex Hohenstaufen ha dedicato un piccolo erudito saggio dal titolo appunto Discendenti di Barbarossa. Come noto, i rapporti tra gli Hohenstaufen e il papato del Lazio erano rapporti tumultuosi, di incoronazioni e anatemi. Per la cronaca, l'esercito imperiale di Federico Barbarossa, comandato dal cancelliere Rainaldo, vescovo di Colonia, dopo aver attraversato la Maremma nel 1167, assediò per circa 2 mesi Civitavecchia. La popolazione della città, asserragliata nella solidissima rocca e capeggiata dal figlio di Pietro Latro, sempre di nome Pietro, oppose una strenua resistenza, rendendo vano ogni assalto dalle fitte schiere imperiali germaniche, permettendo a Roma di consolidare le proprie difese. Solo l'intervento di Pisa, fedele all'imperatore, con la sua flotta riuscì ad impedire il trasporto di vettovaglie ed ogni soccorso via mare, facendo capitolare Civitavecchia, che si arrese con patti onorevoli. Ma dicevano della molto ambiziosa e poco epica ambasciata di Hitler, a Ceri viveva ancora la signora Giovanna Corrado, vedova pagnotta, 96enne, madritta e solenne come suo padre l'impunito. Ogni giorno una passeggiata dalla salute, con passo lento e cadenzato, come quello del Kaiser. Era una delle tre Corrado, ex Hohenstaufen, che i tedeschi rintracciarono a Ceri non avendoli trovati ad Anticoli. Ma i tedeschi cercavano un maschio, il continuatore del nome della stirpe. I carabinieri fecero da interprete. Giovanna raccontava che sua sorella Vittoria si sdegnò e si mise a gridare che il fratello Domenico non aveva fatto niente di male e neppure il nipote Fernando. Poi però si trovarono in mano un assegno, chi dice 30.000, chi dice 100.000, un capitale che per quell'epoca. La scoperta rimbalzò in Germania molto enfatizzata, senza particolari più deludenti, e qualche mese dopo arrivò a Ceri un principe prussiano per chiedere in sposa donna Giovanna, ma non sapendo che faceva la contadina. Sembra però che fu Giovanna a tirarsi indietro, non il principe. Voleva sposare un suo pari nei campi, non del Brasone, un certo Pagnotta, anch'egli carrettiere. A Ceri oggi ci sono altri Corrado, ma soprattutto donne che hanno cambiato il cognome. Vivono sparpagliati tra il paese e la campagna, accuratamente ignari del loro pedigree. Santina, una nipote dell'impunito, e la Soralella avevano una trattoria che faceva dell'ottima polenta con salsicce, dove l'aquila sveva avrebbe rischiato di essere confusa per un palombaccio da fare allo spiedo. Esse non si inorgogliscono quando gli si spiega loro che discendono da una famiglia che ha fatto la storia. Conservano dei riflessi metallici nello sguardo e tratti decisi. Al tavolo, con la polenta di Santina, si cerca di ricostruire una genealogia per sapere se c'è per caso un figlio maschio. L'ultimo ignaro portanome e futuro ignaro continuatore del casato. C'è un Domenico muratore che vive a Roma, nipote e omonimo di Domenica, che cercano i carabinieri per conto dei tedeschi. Gli è nato un pupo, evviva! Si chiama Fabrizio. I lampi azzurri negli occhi alteri di questo giovanissimo Corrado, ex Hohenstaufen, balugino sotto per chiedere: ma che vi frega? Questa è un'intervista fatta a Ceri al professor Sprenger, che ritrova e incontra i discendenti dell'imperatore Federico Barbarossa. Il dottor Kai Sprenger dell'Istituto Storico Germanico di Roma, che è il più antico degli istituti storici della Repubblica Federale di Germania all'estero, che è stato fondato nel 1888, sta conducendo in Italia studi e ricerche sull'imperatore Federico Barbarossa, che saranno poi pubblicate in un volume in corso di preparazione. I suoi studi hanno condotto, lo scorso autunno, all'archivio comunale di Cerveteri, da dove si è messo sulle tracce degli ultimi discendenti del Barbarossa, che attualmente risiedono a Ceri e Cerveteri, e a incontrare la signora Loredana Fiera, discendente degli Hohenstaufen. Dottor Sprenger, che cosa l'ha condotta a venire dalla Germania fino a Ceri? Questa è la domanda del giornalista. La risposta: avevo letto le notizie del professor Livio Spinelli e del dottor Silvio Caratelli in una vicenda quanto poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Un funzionario dell'ambasciata tedesca, il poeta Schulenberg, aveva inviato una segnalazione all'ufficio ricerche razza della Cancelleria del Reich. E in Italia, ad Anticoli Corrado, ci fossero ancora dei discendenti del Barbarossa. Il Führer diede ordine immediato all'ambasciata di rintracciare tale Antonio Corradi, soprannominato l'impunito. Ma quando andarono ad Anticoli a cercare l'impunito per osannarlo come ultimo discendente al Barbarossa, questi era già morto. All'ambasceria, guidata da un distinto signore in nero con una grossa borsa di cuoio, non restò altro che mettersi alla caccia dei suoi figli, un maschio e due femmine, Domenico, Vittorio e Giovanna, che però si erano trasferiti a Ceri, dove facevano i carrettieri, tra l'Aurelia e i Monti della Tolfa. Altre notizie invece le ho ricavate da un piccolo erudito saggio del sacerdote padre Gabriele Carosi sulla araldica di Anticoli e del Corrado degli Hohenstaufen. I rapporti tra gli Hohenstaufen e il papato nel Lazio erano rapporti tumultuosi, di incoronazione e anatemi. L'esercito imperiale di Federico Barbarossa, comandato dal cancelliere Rainaldo, vescovo di Colonia, dopo aver attraversato la Maremma nel 1167, assediò per circa 2 mesi Civitavecchia. La popolazione della città, asserragliata nella solidissima rocca e cappeggiata dal figlio Pietro Latro, sempre di nome Pietro, oppose una strenua resistenza, rendendo vano ogni assalto. Delle fitte schiere imperiali germaniche, permettendo a Roma di consolidare le proprie difese. Solo l'intervento della flotta di Pisa, fedele all'imperatore, fece capitolare Civitavecchia, che si arrese con patti onorevoli. E questa descrizione l'abbiamo già sentita prima, però così disse il professor Spencer. Torniamo alla vicenda di Ceri. E come andarono le cose? Da Anticoli, l'ambasceria tedesca, formata da ufficiali delle SS, scortati dai carabinieri, si recò a Ceri, dove rintracciarono i tre Corrado. Cercavano un maschio, il continuatore del nome della stirpe. I carabinieri si fecero da interprete. Si narra che Vittoria Corrado, alla vista dei carabinieri, si impaurì mettendosi a gridare che fratello non aveva fatto niente di male, neppure il nipote Fernando. Pare che non se ne fece niente, ma qualche mese dopo arrivò a Ceri un principe prussiano per chiedere in sposa la donna Giovanna. Sembra che però fu Giovanna a tirarsi indietro. Non il principe prussiano per chiedere in sposa, non il principe. Voleva sposare un suo pari, un certo Pagnotta, anch'egli carrettiere. Comunque ora le foto e anche l'albero genealogico, due importanti tasselli che sono riuscito a trovare qui a Ceri. La signora Loredana conferma questi avvenimenti, ma tiene a precisare. All'epoca di quei fatti io ancora non ero nata. Molte cose le ho apprese dai racconti di mia mamma e dei miei zii. Per l'esattezza, il discendente diretto è Fabrizio, figlio di mio cugino Domenico, che vive a Roma, capelli biondi e occhi celesti. Auguro però al dottor Sprenger di portare a termine la sua ricerca e di fare piena luce su queste vicende della mia famiglia.